Contento di essere qui con voi stamattina. Sì, come diceva proprio Andy, è veramente qualcosa di bello di vedersi. Io sono contento pure di vedere Ruth. C'è Carlo? Rachele c'è? No? Ah, eccolo lì. Piacere così ancora incontrarvi. È vero, perché tutti questi anni di stare insieme, cioè di... Possiamo dire a questo punto che per la sua grazia siamo qui, il Signore ci ha portato fino a questo punto, e questa è una cosa meravigliosa. Sì, anch'io vorrei sottolineare un po' quello che ha detto Andy, che è un qualcosa che ci ha fatto molto bene a noi due, entrambi, proprio negli ultimi periodi, che abbiamo fatto sempre il tragitto così anche per la casa biblica, e abbiamo avuto modo anche così di stare insieme, di avere comunione insieme. Io di origine sono di Potenza, provincia di Potenza, come è stato già detto, e da bambino, come da 11 anni, mi sono trasferito in Germania con i miei genitori, perché loro erano emigranti, sono diventato anch'io emigrante con i miei genitori. Io non avevo altra scelta, io dovevo andare con loro, non potevo dire io non vengo. Quindi in Germania poi ho vissuto un certo periodo dove sono cresciuto poi, e io sono grato anche al tempo che sono stato in Germania, perché lì in effetti ho conosciuto in realtà il Signore, questo rapporto vivente con Gesù. Quindi sono molto grato anche ai fratelli in Germania che mi hanno indicato così la via e mi hanno condotto da Gesù. Poi lì ho studiato teologia, scuola biblica, e lì ho conosciuto pure mia moglie, che poi ci siamo sposati, e il Signore ci ha dato poi questo compito di diventare, cioè, missionari qui in Italia. E quindi dal 90, come si è detto, come abbiamo detto, siamo qui adesso in Italia, dove svolgiamo questa attività. E a Faenza, nella provincia di Ravenna, dove tuttora siamo ancora adesso impegnati, anche nella fondazione di chiese, di creare proprio attualmente. Stiamo ricominciando i culti con un piccolo gruppo, una volta al mese. Questo allora è un soggetto di preghiera che io vi do, di pregare, di assisterci anche nella preghiera, di incoraggiarci nella preghiera anche per questo nuovo inizio di chiesa che noi abbiamo iniziato, che il Signore possa benedire così e far crescere anche la testimonianza a Faenza. Bene, poi avremo ancora un po' tempo di stare, ho sentito che si fa un agape, allora staremo ancora un po' del tempo insieme. Poi quest'oggi pomeriggio alle 2, quando c'è lo studio, poi vorrei sentire voi un po', faremo lo studio, qualche domanda, così vorrei sentire anche un po' il vostro intervento e studiare un po' sulla parola. E stamattina però, mentre continuo ancora qui con la meditazione, è un qualcosa che Andy ha parlato poco fa, Andrea parlando qui della santificazione, mi è piaciuto molto, anche perché lui ha preso un attimino anche le cose che vorrei dire anche io stamattina, che il Signore mi ha messo sul cuore così di dirvi, e questo mi fa piacere, perché... la santificazione è quello che Dio vuole. Cioè, certamente quando parliamo di santificazione qualcuno pensa chissà come deve essere, no? Perché è una parola molto pesante oppure molto impegnativa. Però in effetti questo è il nostro obiettivo. Se noi vogliamo, mi è piaciuto quello come hai detto, assomigliare a Gesù. Immaginatevi un po', questo è il nostro cammino, cioè questa è la procedura, il nostro processo in cui noi ci troviamo coinvolti, assomigliare sempre di più a Gesù. In altre espressioni si dice arrivare alla statura di Gesù. Ovviamente quando noi parliamo di assomigliare a Gesù, non sto dicendo che io adesso visibilmente, come voi mi vedete, che io devo diventare come Gesù, perché ci preoccupiamo delle cose visibili. No. Quando Gesù parla, quando la Scrittura dice assomigliare a Gesù, dobbiamo più che altro vedere il suo carattere. Dobbiamo vedere come Gesù reagiva, come operava, che modo di carattere lui aveva. E questo ovviamente vale anche per noi, no? Che noi vogliamo imparare da Gesù, vogliamo guardare, vogliamo fissare il nostro sguardo su Gesù e dire: sì Gesù, io voglio imparare da te, tu sei il mio modello per cui voglio imparare. Stamattina in modo particolare vorrei parlarvi anche della fede, vivere la fede di Cristo, vivere la fede di Cristo, questa è la mia tematica stamattina. Sapete che anche noi, come quando noi che apparteniamo a Gesù, possiamo cadere nel rischio di vivere una fede teorica e tralasciamo la pratica. Sappiamo bene che siamo degli esseri molto complessi, quindi è ben facile che nella nostra testa crediamo tante cose, ma che invece il nostro corpo non crede affatto. Quindi, cosa voglio dire? Che a volte abbiamo tante cose e sappiamo veramente come devono andare, però in qualche modo, in pratica, il nostro corpo, che è il motore, è lo strumento della nostra volontà, dei nostri pensieri, di ciò che accade in noi, fa proprio le cose diversamente. Sapete, io so, ho studiato per bene cosa vuol dire dimagrire. Io lo so, ho letto dei libri. Io so veramente cosa deve accadere, che non devo mangiare dei dolci. Io sto parlando di me, ok? Lo so, è solo che verso le 11 di sera, ad un tratto mi alzo, e i miei piedi vanno in una certa direzione, hanno un certo movimento, vanno vicino alla cucina e le mie braccia fanno un certo movimento, bam, aprono il frigorifero. E io mi chiedo, ma come mai? Cioè, ho avuto fiducia, credo nelle cose che ho lette e sto credendo, però c'è qualcosa ancora che non fa parte di me, nonostante io dica che credo. A magari affermiamo di credere in questo o in quello senza esitare minimamente. E io credo che questo sia pure un processo di santificazione, come Andrea stava dicendo poco fa, che fa parte della nostra vita e che noi vogliamo imparare. Io stamattina ci tengo molto che possiamo essere incoraggiati. Non sono qui perché vi voglio dare una martellata addosso e dire beh, no. Noi siamo qui perché vogliamo assomigliare a Gesù, vogliamo avvicinarci a Gesù e vogliamo imparare sempre di più e che questo possa essere di grande incoraggiamento. Crediamo che esiste Dio, ma i nostri corpi a volte si comportano differentemente. Io dico i nostri corpi perché sappiamo bene quello che la Scrittura mi dice, ci dice, però il nostro agire si dimostra diverso. E noi dobbiamo capire come mai a volte avviene così. Cosa avviene dentro di noi perché non manifestiamo quella fiducia, non è veramente attiva, non è pratica in noi. E diventa e rimane a questo punto solo differente. Addirittura il nostro corpo si comporta indifferente, oppure differentemente da quello che noi crediamo. Infatti il mio corpo agisce come se Dio non esistesse in alcuni casi. Io so esattamente che devo fare attenzione che il carattere di Gesù non è lì per urlare addosso alle persone, perché io, non so, voglio aver ragione su qualche cosa, mi metto a strillare, mi arrabbio. E i miei figli, la mia famiglia, vede, cioè io sono osservato dai miei figli, da tutti, anche in famiglia, no? E una volta mi è capitato proprio con uno dei miei figli che non ne vuol tanto sapere di Dio, però stavamo discutendo, avevamo una disputa, allora io mi sono detto, Mario fai attenzione, io voglio essere veramente anche, lo voglio confrontare nel modo giusto, voglio avere il tuo carattere. E noi abbiamo discusso, c'è stato questo dialogo, ad un tratto c'è stata così una discussione che Ad un tratto, cosa è successo a me? L'ho urlato addosso, veramente, l'ho strillato, c'era qualcosa che non andava e io gli ho gridato addosso. E io mi sono detto in quel momento, cosa sta succedendo? Io so esattamente che non è questo il mio modo, no? Come diceva pure Andrea, di comportarsi da santi, eh? Tu puoi dire, beh vabbè, hai avuto uno scatto d'ira, va bene, ok. Però solo per farci riflettere, per capire cosa avviene dentro di noi e come noi possiamo, siamo chiamati a mettere insieme ciò che crediamo, ciò che crediamo che sia vero e come lo mettiamo poi in pratica. Vabbè, per me, cioè io ho notato dentro di me c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che va storto. Si può notare la differenza verso quelli che non credono in Dio? No, cioè è stato detto stamattina. Io non voglio parlare, qui dobbiamo fare attenzione, magari voi potreste dire, ma Mario stai parlando di perfezione? No, ok? Io non sto dicendo che adesso boh, tutti dobbiamo essere perfetti. No. Però noi ci troviamo in un processo, noi stiamo camminando e spero che questo sia il nostro, il desiderio di ognuno di noi di dire io voglio migliorare, io voglio andare per il bene, per il meglio ancora. È ovvio che un maestro non si fa subito in due giorni, no? Ma che noi vogliamo imparare man mano da lui. Vi ricordate di Pietro? Dell'apostolo Pietro? Signore, io non mi dimenticherò di te. Sapete queste parole? Ma Pietro lo diceva sul serio? Sì, io sono convinto che Pietro diceva sul serio, Signore, io non ti dimenticherò. Erano quelli che muore. Però, cos'è accaduto? Lo sappiamo bene, no? Lui ha preso le sue gambe e boom, se n'è andato. È scappato via. Nel momento della pressione, che lui riteneva, diceva, sì, io credo in te, tu sei il mio Signore, qualsiasi cosa ti accada, io sarò al tuo fianco, no? Lui lo credeva, però il corpo ha fatto diversamente. Le gambe hanno agito diversamente. Vuol dire che, vedete, le gambe e la fede, ciò che c'era nel cuore, era un po', c'era un divario. Vedete, lui aveva tutto in testa, ma il suo corpo non si era adeguato. È facile riconoscere, tu sei il Cristo, per grazia di Dio, e vivere una vita in tal modo. Questo si manifesta anche nella vita di preghiera, no? Se vivo una fede teorica, l'ultima cosa che mi viene in mente è praticamente di dire, beh, adesso non mi resta più niente altro che pregare, vedete? Ormai non c'è nulla più da fare. Quindi, non so, è come dire, mi preoccupo, faccio tutte le cose, poi non ce la faccio più e ad un tratto dico, beh, adesso non mi resta niente altro che pregare. Un pastore fa una visita al marito in un ospedale di una signora che faceva parte della chiesa e lui era entrato nella camera lì dove giaceva il marito. E la donna aspettava, la moglie aspettava fuori, quindi dopo mezz'ora il pastore esce e la moglie gli dice, beh allora com'è la situazione, com'è andata? E lui dopo qualche frase aggiunge, beh forse è meglio pregare. E sapete quella è la risposta della moglie che dice, ma sta così male? Per dire che è arrivato, quando uno dice, beh, adesso dobbiamo pregare, è come se diamo l'allarme che dire, beh, adesso dobbiamo pregare a tutti i costi perché adesso è seria la cosa. Invece no. Noi siamo chiamati, una fede pratica è quando automaticamente mi rivolgo direttamente a Gesù, già in partenza. E dico, Signore, qui ho bisogno di te, guidami. E già tenere conto di lui in partenza. non viceversa, no? Faccio tutto quello che mi è possibile, poi, non so, alzo la bandiera bianca dicendo adesso non ce la faccio più, Signore intervieni. Non è così. La fede pratica è quando anche il tuo corpo crede, cioè il tuo operare, i tuoi movimenti, quelli sono importanti. E quando la tua bocca parla con Dio in preghiera per primo, quindi fai ogni cosa che ti è possibile, poi ringrazi il Signore quando accade qualcosa. Se leggiamo, andiamo a leggere Filippesi capitolo, in ogni cosa, un versetto che senz'altro conoscete, Filippesi 4, il versetto 6. Filippesi 4, versetto 6, no, che dice: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste in Dio, a Dio in preghiera e suppliche, accompagnati da ringraziamenti. Quindi qui vediamo l'invito ancora della Scrittura. Tutte le ansietà, tutte le nostre agitazioni, tutta la nostra rabbia che risulta a volte dalla paura e dalla necessità di controllare le cose, spariscono. Ci raggiunge la pace di Dio nei nostri cuori, qui che dice nella nostra mente. E questa sapete che è una realtà, è un qualcosa che avviene veramente, realtà. Certo possiamo imparare da Gesù, io vorrei leggere alcuni versetti dal Galati, se andiamo un po' più indietro, Galati capitolo 2. E qui vorrei leggere dal versetto 15, perché noi stiamo parlando qui della fede di Gesù, e in modo particolare ci tengo a tenere conto questa frase come l'ho detta. Vivere la fede di Gesù, e noi spesso sentiamo vivere la fede in Cristo, in Gesù, però qui voglio un po' sottolineare la fede di Gesù. Galati capitolo 2, qui al versetto 15 è interessante. Noi giudei di nascita, non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Vedete questa frase qui, in Cristo Gesù? Cosa dicono le vostre Bibbie? La stessa cosa? C'è qualcuno che dica diversamente? Perché questo è un fattore di traduzione che è stata fatta pure. Perché le Bibbie più vecchie, diciamo così, dicono la fede di Cristo. Veramente interessante. Oppure qui continua. Allora, io personalmente ho cercato di mettere in parentesi questa parolina, no? E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù, questo è vero, per essere giustificati dalla fede in Cristo. Allora, qui c'è scritto nuovamente dalla fede in Cristo, ma qui dovremmo scrivere della fede di Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Oppure se andiamo più avanti al versetto 20, vedete? Un versetto che conosciamo bene. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio, vedete? Nel Figlio. Invece qui dovrebbe esserci: la vivo nella fede di Cristo, del Figlio di Dio. Non nel, ma del. È interessante. E non so se voi pensiate che ci possa essere una distinzione fra la parola la fede del Figlio oppure la fede nel Figlio. Perché Magari questo sarà un soggetto che ne parleremo dopo alle due, quando faremo lo studio, perché vi voglio far vedere qualcosa insieme. Poi magari possiamo valutare e discuterne insieme veramente qual è questa distinzione e capirla. Quindi è importante questa fede del figlio. E noi abbiamo alcuni eventi nella scrittura che ci fanno vedere le persone che avevano la fiducia di, e non perché avevano solo una fiducia in qualcosa, ma avevano quella fiducia come da paragonare. Non so se vi ricordate la storia della fede che avevano questi tre amici di Daniele nell'Antico Testamento. No, c'erano questi tre amici che vivevano in Babilonia. Ad un tratto c'è questo re Nebuchadnezzar che comanda di fare erigere una statua così grande e comanda che tutti al suono delle trombe via di seguito dovevano inchinare questa statua. E ci sono questi tre amici di Daniele che dicono no, noi non ci stiamo a questo gioco, no, non lo facciamo. Ovviamente i nemici di questi tre amici di Daniele lo rendono noto al re e il re li confronta e dice come mai voi non volete inchinarvi? E poi fa suonare nuovamente le trombe via di seguito e loro non si inchinano davanti a questa statua. E allora il re dice come mai non volete fare questo? E la risposta dei tre amici mi piace molto, non so se voi conoscete la storia, però la grande fiducia che questi tre amici avevano, perché il comando del re era che chi non si inchinava davanti alla statua veniva gettato nella fornace ardente. E loro dissero no, noi non ci stiamo a questo gioco. Il Signore è così grande, dissero, rispondono al re, perché lui può liberarci veramente da tutto questo. Può liberarci, lui lo può fare, ma anche se non lo fa, è questo che mi tocca tanto, sappi che noi non ci inchiniamo davanti a questo Dio, a questo idolo, ma vogliamo servire il nostro Dio. Voi conoscete poi bene la storia, il re si arrabbia ancora di più, fa ancora aumentare la temperatura della fornace 7 volte del normale, mamma mia, io non posso immaginare che temperatura avesse questa fornace, altissima. Era così alta questa temperatura che quando i migliori soldati presero questi tre amici per buttarli dentro, furono bruciati loro. Potete immaginare? Però non vediamo questa grande fede di questi tre amici e poi sappiamo che il Signore li libera, no? Perché Dio era con loro e nella fornace. Questa è una fede grandiosa. Oppure la fede di Daniele, no? Viene buttata nella fossa dei leoni. E poi noi conosciamo un po' la storia, no? Nuovamente Daniele che ha una grande fiducia in Dio e che lui fa di solito la sua preghiera verso Gerusalemme e viene accusato dai nemici perché avevano nuovamente creato una legge contro Daniele per inchiodare Daniele, per ucciderlo. E questa legge diceva che chi fosse trovato a pregare veniva buttato nella fossa dei leoni. E la storia la sappiamo, lui è andato a finire poi dentro, no? Non so se avete visto mai qualche immagine di questa storia di Daniele nella fossa dei leoni, dove i leoni sono così pacifici. Il Signore addirittura dice che ha chiuso la bocca dei leoni. E Daniele era così fiducioso. Non è che faceva finta e doveva tenere coperto qualche tensione, perché chissà, no. Lui aveva questa grande fiducia che Dio è con me, Dio posso fare grandi cose con lui. E addirittura poi, il giorno dopo e di mattina, il re va a aprire il coperchio lì della fossa dei leoni e vuol capire se Daniele è ancora vivo. E questo capita veramente, perché Daniele dice, No, il Signore mi ha salvato da tutto questo. Bellissimo. Oppure vi ricordate l'altra storia di fiducia dove Paolo e Sila nel Nuovo Testamento vennero gettati in carcere a causa di un malinteso, a causa di persone che volevano farli diventare dei e che loro si rifiutarono a farlo. Quindi vengono buttati in carcere, addirittura prima di essere buttati in carcere cosa fanno? Vengono frustrati. Ma potete immaginare una schiena piena di frustrate? Non lo so, oggi per noi non riusciamo a capirlo. Loro furono buttati in carcere e poi a mezzanotte c'è scritto loro cosa fecero? Si misero a fare l'adorazione, lode, eh? Si misero a cantare, pregando con inni e canti. Oppure, non mi voglio fermare su quest'altro, è la situazione di Gesù sulla barca, sul lago dove lui dormiva. E questa storia qui la voglio vedere con voi dopo, va bene? Teniamocela per dopo, perché vorrei vedere di leggerla insieme e capire insieme cosa vediamo in questo brano. Però vediamo tre cose che contengono la fede di Gesù Cristo. Noi quando parliamo la fede di Gesù, non la fede nel Figlio di Dio, che non è che dico che è sbagliato, però sto dicendo che c'è una distinzione, c'è una differenza se noi diciamo la fede nel io credo nel Figlio di Dio, oppure io ho la fiducia del Figlio di Dio. Interessante. Tre cose che contengono la fede di Gesù Cristo, e sono tre cose che noi crediamo quando abbiamo la fede del Figlio di Dio. E di queste tre cose voglio parlare. Andrea, abbiamo ancora un pochettino di tempo? Cosa mi dà? 10 minuti ancora, sì? Sono mezzogiorno, non voglio... Ci state, sì? Vi tengo ancora un pochettino per andare proprio, per spiegarci ancora queste tre fede, queste tre caratteristiche che fanno parte di una fede di Cristo, che Cristo ha e che noi possiamo prendere, assumere da Lui, ovviamente con la sua grazia e con la sua forza. Una caratteristica molto importante della fede di Gesù è che Dio è qui. La fede di Gesù era quella consapevolezza di dire Dio è qui. Carissimi, questa la dobbiamo capire una volta per tutte. Dio è qui. Non so se avete mai notato quando c'è qualcuno che sta male, anche dei fratelli, delle sorelle stanno male, che stanno magari anche lontano, non le vediamo, gli scriviamo, no? La cosa che magari, io ho notato, la cosa che, che ci viene sempre da dire per consolare questi fratelli o sorelle che soffrono, è la cosa che diciamo, Dio è con te, no? Vero? Dio è con te. È come se volessimo incoraggiare quella persona. Però, carissimi, dobbiamo capire che questo è un dato di fatto. Non ci piove. Vuol dire che quando... Dobbiamo essere sicuri di questo. Questo Dio è qui. Dio è qui, è presente. Lo so che per noi sembra sempre un po' difficile perché noi siamo persone con gli occhi che dobbiamo vedere, no? Lui non è lontano. La Scrittura ne parla ben chiaro. Lui non è lontano da noi. Egli è qui. Possiamo dire che Dio adesso è proprio qui in mezzo a noi? Sì, Lui è qui con noi. Dobbiamo essere sempre più consapevoli di questo, certi? Lui è a portata di mano, cioè Lui è qui. Noi possiamo vivere la sua potenza, come è stato detto anche nelle testimonianze, perché Lui è presente. Io dico a delle persone spesso, se vuoi andare in cielo, no? Perché non ci vai adesso? Cosa voglio dire con questo? Voglio solo dire che Dio è qui. È ovvio che noi lasceremo questo posto e saremo nel cielo nella sua presenza. Però noi dobbiamo capire che Dio, se è lì, è anche qui. Spesso non so se voi avete mai avuto questa impressione di dire: ma io sto pregando a Dio e spesso ho l'impressione che la mia preghiera vada solo fino al soffitto, no? Abbiamo l'impressione che non vada oltre, no? Però posso dirvi una cosa? Se Dio è qui in mezzo a noi, la preghiera va bene pure fin qui. Perché Lui è qui presente. Lui è qui in mezzo a noi. Vi ricordate una storia che a me mi impressiona molto? È la storia di Giacobbe, che lui stava scappando via, no? Vi ricordate? No, era Giacobbe? No, adesso mi confondo. Mosè? No, aspetta, adesso sono veramente confuso. E quella storia, Giacobbe era che, no, Giacobbe che dormiva sulla pietra, no? Allora, che lui stava però anche scappando via da Esaù, no? Vi ricordate, dal fratello. E lui che correva per il deserto, se ne andava via, ad un tratto trova un posto perché era stanco e trova pure una pietra come suo cuscino, molto comodo, no? E in quella notte lui ha un sogno che vede questa scala che dalla terra va fino in cielo, dove gli angeli vanno su e giù. E lui si sveglia di mattina e dice un qualcosa di particolare, che dice: ma Dio era qui e io non lo sapevo. Dio è in mezzo a me, è qui con me e io non lo sapevo. Come dire, ma è vicino, Dio mi è vicino, Dio è qui. Allora, per la fede è importante, la fede di Cristo aveva questa affermazione: Dio è qui, Dio è proprio in mezzo a noi, Dio ci è vicino ogni momento, qualsiasi cosa possa pure accadere. Ne parleremo anche oggi pomeriggio, perché magari lì potremmo avere qualche domanda interrogativa, no? Però vediamo che Dio è proprio qui. Un'altra caratteristica di Dio e della fede di Gesù, e che questo ci serve, è un'altra affermazione: Dio è capace. Dio è capace di fare al di là di quello che noi ci aspettiamo. Dio è capace, Dio è in grado di fare le cose che noi a volte non riusciamo nemmeno a immaginare. Sapete che non esiste nulla di difficile per Lui. Lo sappiamo, perché lo dice, lo riporta la Scrittura. Nulla è difficile per Lui, perché tutte le cose sussistono in Lui, grandissimo. Io adesso non posso prolungare, però Lui ha creato tutte le cose. Sapete che Lui è il creatore, l'abbiamo detto, di tutte le cose. Lui è, Andrea, tu ne parlavi stamattina, che io sono. Ma sapete che è un'affermazione tremante quando Lui dice io sono? Non è una semplice cosa, io sono Mario, ah, bene, bene. No, Lui dice io sono. Questo è il suo nome. Come per dire, io dipendo da me stesso, non c'è nessun altro. Infatti, se vediamo noi e guardiamo la nostra realtà, ognuno di noi sa che dipende da qualcos'altro. Noi per sé abbiamo una certa vita che dipendiamo, che siamo, possiamo gestire, no? Però noi sappiamo pure che se a noi ci tolgono adesso l'ossigeno, siamo fritti, non ce la facciamo più. Quindi, vedete, noi dipendiamo sempre da qualcosa. Ogni cosa che vediamo dipende sempre da qualcos'altro, perché è stata senza un'altra cosa precedente non potrebbe esserci. E così anche noi invece Dio dice no, io esisto già da sempre. Un versetto preso in Giovanni capitolo 5, versetto 26, veramente questo è un versetto importante anche per gli scienziati, che dice: perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figlio di avere vita in se stesso. Allora qui ben chiaro, no? Se Gesù dice io sono, è perché lui ha vita in se stesso che noi non abbiamo e che nessun altro ha. Quindi lui è capace di fare le cose. Lui è capace di trasformare il vino, l'acqua in vino. Ma perché può fare? Perché lui è il creatore degli atomi, di come le cose sono costituite, come sono state messe insieme. Perché la scrittura dice, addirittura in Colossesi, dice che in lui sussiste tutto, lui mantiene, lui regge tutto. Se Gesù toglie questa potenza, tutto decade. Quindi uno ha detto se Gesù non reggerebbe i nostri nasi, li dovremmo raccogliere tutti per terra. Perché è lui che mantiene tutto. Perché lui è il creatore e il Dio sovrano. Quindi lui è in grado di fare tutto. Quindi teniamo conto quando vogliamo vivere la fede di Cristo. Quando vogliamo vivere la fede del Figlio di Dio. Un terzo aspetto ancora, una terza caratteristica che è fondamentale anche per la fiducia di Dio, del Figlio di Dio, è che questo ci serve se vogliamo crescere e vogliamo aumentare la fiducia come l'aveva anche Gesù. E cioè Dio è buono. In America spesso quando uno dice Dio è buono, poi si risponde sempre Dio è buono. E poi quando il predicatore dice sempre Dio è buono. Per dire che è realtà, ma ci rendiamo conto? Come viviamo la nostra giornata dicendo Dio è buono? Perché a volte siamo così presi dalle preoccupazioni, dalla difficoltà, dalle cose che accadono nella nostra società, che abbiamo difficoltà a pensare che Dio sia buono. Non so se avete notato, io l'ho notato molto particolare, nel canto che abbiamo cantato nell'inno 35, che dice Dio è sempre buono, l'abbiamo cantato. È sempre buono, il suo amore è benigno, incredibile. Ci rendiamo conto? Dio è sempre buono, Dio è buono. Se dovessi dire di Gesù, raccontare qualcosa di Gesù, forse è meglio che io vada a leggere questo versetto, perché in Prima Giovanni è riportato un'affermazione nella lettera di Giovanni. Capitolo 1, al versetto 5, che dice: questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunciamo. Noi, carissimi, mi fermo qui un attimino per dirvi, se qualcuno vi chiedesse qual è il messaggio di Gesù, qual è il messaggio che Gesù ha detto e che siamo chiamati ad annunciare? Sapete cosa dice qui la scrittura? Cosa dice Giovanni? Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Immaginate un po' se questo è il nostro messaggio. È vero che il nostro messaggio è quello di salvezza, è ovvio, no? Che noi vogliamo parlare di Gesù. Però qui il messaggio è pure ben chiaro, no? Dio è luce. Lui dice che è luce, immaginatevi un po', e non ci sono tenebre. Questo mette in evidenza la bontà di Dio. Spesso quando accadono degli incidenti, no? Sulla strada, e poi ci sono le persone che non credono in Dio, però in quel momento vogliono credere in Dio, e accusano solo un fatto dicendo, ma Dio dov'era? Perché è successo quello? Non poteva lui intervenire e aiutare? Cioè, praticamente prendere Dio solo nel momento in cui mi serve, no? Quando accadono le cose cattive, che non piacevoli, possiamo anche dire Dio è buono. Vedete che non è una cosa facile che possiamo produrre noi, no? Che schiaccio il pulsante, boom, e io posso dire questo, no? Perché fra il dire e poi mettere anche in pratica che Dio è buono c'è una differenza. Possiamo creare una differenza. Quindi vedete che è una sfida per noi molto importante. Viviamo in mezzo a una società che ha dei forti dubbi proprio riguardo a Dio, anche perché si lamenta, no? Si lamenta la società. La volontà di Dio è qualsiasi cosa che è buona per alcuni. Io ho sentito pure delle persone, magari, devo dire, anche fra i credenti, no? Che a volte si dice spesso, ah, quell'aeroplano è caduto, non so, abbiamo sentito le notizie che un aeroplano è caduto, e poi ci sono delle voci che dice, ah, ma lì c'erano delle persone cattive, Dio l'ha voluto far cadere in terra, no? È come se Dio volesse far cadere gli aeroplani, no? Come se questo fosse il suo compito, no? Io direi più che altro che questo è il malfunzionamento nostro, no? Che a volte non riusciamo a fare le cose per bene. Dio è buono. Il contenuto della fede del Figlio di Dio è questo, sono queste tre cose. Dio è qui, Dio è capace e Dio è buono. E questo rafforza la fede. Questo ci potrà accompagnare. Quello che infine dobbiamo domandarci è questo: desideriamo veramente avere questo tipo di fede? Oppure semplicemente avere solo la fede in Gesù? Che non, sto dicendo che non è errata, ma in Gesù c'è un pericolo che possiamo dire, beh, io la vado a prendere solo quando mi serve. Quindi quando ne ho bisogno vado da Gesù perché lui è potente e può fare tutto. Però la sfida che si presenta per noi è di dire come posso vivere io la fede di Gesù. Cosa sarei pronto a fare per ottenerla? Cosa dovrei farla per ottenerla? Quali sono le cose che sei in grado di fare con il tuo corpo? È interessante perché noi sappiamo fare delle cose con il nostro corpo in automatico perché le abbiamo imparate e abbiamo quella grande fiducia, appunto perciò muoviamo il nostro corpo in questo modo. Oppure con la nostra bocca. Una buona visione è quella di seguire Gesù, certamente, di seguirlo, di imitarlo. Facciamo semplicemente le cose che Egli ha fatto. La nostra fede aumenterà. Io dico sempre la miglior cosa è che noi teniamo conto di quello che Gesù ha fatto e fa. Se noi osserviamo come Gesù si è comportato, interessante. Voglio riportare poi oggi pomeriggio dopo ad osservare come, quando vedremo la storia in Marco capitolo 4, ad osservare l'atteggiamento che Gesù aveva e quindi capire come possiamo imparare da Lui. Amen. Andy?